Eravamo al versetto 26, dove Gesù dice a riguardo poi dei morti che risorgono, non avete letto, e ricordavo che per tre volte appare questo rimprovero nei Vangeli e abbiamo spiegato il perché. E citando il libro di Mosè, perché cita il libro di Mosè? Perché è quello l'unico nel quale loro credono, dice: io, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Qual è il significato di questa risposta di Gesù, che è in stile rabbinico, quindi per noi è un po' comprensibile? L'espressione Dio di, l'ultimo, poi chiude la porta se no ci va via il riscaldamento, grazie. Dio di non indica il Dio creduto da, ma il Dio protettore, quindi se Dio protegge, protegge anche dalla morte. La risposta di Gesù si rifà a un apocrifo nel quarto libro dei Maccabei, si legge: sicuri che in Dio non muoiono, come non morirono i nostri patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, ma che vivono in Dio. Quindi Gesù, dicono che la loro lettura della scrittura è inefficace perché non comprendono la potenza di Dio, che quando comunica vita, questa vita continua per sempre. Ma ecco la novità portata da Gesù: non è Dio dei morti, ma dei viventi, vi ingannate molto. È importante questa affermazione di Gesù. Gesù non parla in questo Vangelo molto della vita eterna, perché a lui interessa la vita qui, in questa esistenza terrena. Lo fa soltanto una volta, quando è stato richiesto da una persona ricca che gli ha chiesto quali comandamenti osservare per la vita eterna. E qui è l'unica volta in cui si parla di resurrezione in questo Vangelo. Ecco la novità di Gesù: non è il Dio dei morti ma dei viventi. Cosa significa? I farisei credono in un Dio che risuscita i morti. Gesù propone di fidarsi in un Dio che ai viventi gli comunica la sua stessa qualità di vita. Ecco la novità portata da Gesù. Quindi Gesù si appropria della credenza farisaica della resurrezione per parlare agli ebrei, perché è quello che possono capire. Ai non ebrei non parla mai di resurrezione, ma parla di vita che continua, ma ne cambia i termini. Per gli ebrei, per il tempo di Gesù, la resurrezione era un premio futuro per la buona condotta tenuta nel presente. Per Gesù la vita eterna è una possibilità già in questa esistenza. Ecco perché Gesù, quando parla di vita eterna o di resurrezione, non ne parlerà mai con verbi declinati al futuro. Gesù non dice chi crede avrà, oppure chi ama avrà, ma chi crede ha già la vita eterna, una vita di una qualità tale che è eterna. Quindi ecco la risposta di Gesù: non è il Dio dei morti ma dei viventi. Questo era talmente vero che i primi credenti non credevano che sarebbero risuscitati dopo la morte, ma che già in vita avevano la condizione di vita dei risorti. Nelle lettere di San Paolo, per esempio, si legge: con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Quindi il credente non crede che risusciterà, ma ha già la vita del risorto. La novità che Gesù ha portato sulla vita, la morte e la resurrezione è che chi vuole ha già in questa esistenza una vita di una qualità tale che è indistruttibile. Ma per comprendere questo bisogna rifarsi un po' alla terminologia degli evangelisti, perché altrimenti sembrano parole un po' strane quelle di Gesù quando dice chi crede in me non muore mai, e vediamo che la morte c'è da sempre nell'umanità. Allora bisogna rifarsi a due termini molto semplici della lingua greca con i quali si esprime quello che noi esprimiamo con vita. In greco vita si esprime in due maniere: una è bios, da cui il termine biologia che tutti quanti conosciamo, è la vita che ha un inizio, una sua crescita, un suo massimo sviluppo, ma poi continua inevitabilmente il suo declino fino alla fine. C'è San Paolo in una delle sue lettere, è atroce, usa un verbo che ci dispiace, però è vero, dice: anche se il nostro corpo esteriore si va disfacendo, poteva essere un po' più gentile, però è vero, si va disfacendo. Ma c'è un altro termine, il greco è zoe, che indica lo stesso una vita che ha un inizio, ha una sua crescita, ma non conosce il declino e non conosce il tramonto, continua per sempre. Allora cosa vuol dire Gesù quando chi crede in me vive per sempre? Chi ama ha già la vita eterna, che arriva un giorno, oggi la giornata d'oggi ci muoiono milioni di cellule, ma noi non è che ce ne accorgiamo a distanza di tempo. Arriva un giorno in cui tutte le cellule che compongono la parte biologica cessano la loro esistenza, ma noi che abbiamo la Zoe, la vita interiore, non ne facciamo l'esperienza. Ricordavo San Paolo quanto dice: anche se il corpo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova letteralmente, si ringiovanisce di giorno in giorno. Ecco, questo è l'annunzio di Gesù. Quindi Gesù non toglie la paura della morte, ma libera dalla morte stessa. Dice che chi crede, credere non significa accettare delle verità, dei dogmi. Credere, secondo i Vangeli, significa aver orientato la propria vita per il bene degli altri. Chi orienta la propria vita per il bene degli altri innesta in questa vita biologica quest'altra qualità di vita, che è quella che dura per sempre. Per cui quando arriverà il momento della morte biologica, noi non ne faremo l'esperienza. Gesù, nella risposta che darà a Marta, la sorella di Lazzaro, glielo dice chiaramente: chi vive e crede in me non morirà mai. Questa è la novità portata da Gesù. Quindi la vita eterna non è un premio nel futuro, ma una possibilità di vita da avere nel presente. Nessuna reazione da parte dei Sadducei dopo questa affermazione di Gesù, ed ecco, siamo arrivati all'ultimo attacco. E a sorpresa compare uno appartenente al gruppo che fin dall'inizio del Vangelo fa parte dei nemici storici, che già al capitolo 2 di questo Vangelo hanno deciso che Gesù va ammazzato. Chi sono gli scribi? Quando nel Vangelo troviamo gli scribi, chi sono gli scribi? Non sono scrivani. Lo scriba era il teologo ufficiale che aveva il mandato divino di insegnare la Sacra Scrittura. La sua importanza era superiore a quella del sommo sacerdote e del re. Il suo insegnamento aveva lo stesso valore della parola di Dio, ma di più, perché quando c'era un conflitto tra la Bibbia e la parola dello scriba, dice: devi credere alla spiegazione che ti dà lo scriba. Il rapporto tra Gesù e gli scribi è stato sempre conflittuale. Già la prima predica che Gesù ha fatto, la gente sente parlare e dice: oh, questo sì che ha autorità, cioè il mandato divino di insegnare, non come i nostri scribi. E la prima volta che gli scribi si incontrano con Gesù, sentenziano, e loro erano il magistero ufficiale, bestemmia. Bestemmia non è soltanto un'accusa, è la sentenza di morte, perché i bestemmiatori andavano senza processo lapidati. Poi quando si ritrovano con Gesù, l'accusano di essere Belzebù, c'è di nuovo uno scontro con Gesù e i suoi discepoli, che non si lavano, purificano le mani prima del pranzo, e comunque l'ultima volta hanno già deciso di ammazzarlo. Quindi è chiaro che anche questo scriba non viene in sentimenti positivi, ma vediamolo, perché sarà un po' una sorpresa questo incontro, una sorpresa che è finita male, l'incontro con lo scriba. Gli si avvicinò uno degli scribi, per la prima volta non sono mai compatti, ma è uno, quindi è uno un po' che si isola, che emerge da tutti gli altri, che li aveva sentiti discutere, e vedendo che aveva risposto bene, lo interrogò: qual è il comandamento primo di tutti? La domanda non è volta a conoscere, ma è volta a controllare l'ortodossia di Gesù, perché Gesù c'ha un rapporto che come minimo è distaccato con i comandamenti. Allora la domanda che gli fa è: qual è il comandamento primo di tutti, cioè qual è il comandamento più importante? A noi nella nostra mentalità può sembrare strano questa classifica tra comandamenti più importanti, ma nel loro mondo era così, anche perché erano riusciti a estrapolare da tutta la Bibbia, e non ringrazieremo mai Gesù di averci salvato da tutto questo, se no saremmo stati uguali. Loro avevano estrapolato da tutta la Bibbia ben 365 comandamenti che proibivano qualcosa, proibizioni, più 248 comandamenti che imponevano, quindi li chiamiamo comandamenti, per un totale di 613 precetti. E i numeri hanno un significato. 365 è chiaro come i giorni dell'anno. 248 sono le componenti del corpo umano secondo il computo dell'epoca, quindi tutto l'uomo, tutto l'anno deve osservare queste leggi. Ma la domanda che fa lo scriba a Gesù c'ha già la risposta. Qual è il comandamento più importante? La risposta è il riposo del sabato. Perché? Perché è il comandamento che anche Dio osserva. Se anche Dio osserva un comandamento, si vede che è il più importante. Allora l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. Quindi quando osservi il sabato, osservi tutta la legge. Ma la trasgressione di questo unico comandamento era punita con la pena di morte perché equivaleva alla trasgressione di tutta la legge. Quindi si ammazzavano le persone se trasgredivano pubblicamente il sabato. Abbiamo parlato prima di terrorismo, la religione, ogni religione è terrorista. Come fa la religione a imporre certe idee che veramente non stanno né in cielo né in terra? Come fa la religione a imporre obblighi che sono contrarie al raziocinio, alla gente? Attraverso la paura, attraverso il terrorismo. Già nelle prime pagine della Bibbia, questa legge del sabato viene presentata in maniera che fa rabbrividire. E qui, piccolo inciso, c'è un cambiamento nella Chiesa, speriamo che ci sia anche un cambiamento liturgico e speriamo che venga tolta la dicitura parola di Dio al termine della prima lettura durante la messa. Perché non è parola di Dio, è parola di Zaccaria, è parola di Baruch, è parola di Tuzia, sarà parola di qualunque, ma non è parola di Dio. Perché è contenuta nella Bibbia, ma non tutta la Bibbia contiene la parola di Dio. Pensate qui, nel libro dei Numeri, per inculcare la paura e il terrore di osservare questo sabato, sentite questo episodio, chi lo vuole controllare dopo nel capitolo 15, dal versetto 32. Mentre gli israeliti erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Ecco, per una persona normale che ragiona col proprio cervello, beh, vabbè. Per cosa si raccoglie la legna? Per hobby, no, si raccoglie per far fuoco, per riscaldare, se è inverno, per cucinare. Comunque, non è un'attività illegittima, poi nel deserto non dice è andato nel potere di uno a fregargli la legna. Quindi, quelli che l'avevano trovato a raccogliere legna, lo condussero a Mosè, ad Aronne e a tutta la comunità. Lo misero sotto sorveglianza, perché non era stato ancora stabilito che cosa gli si dovesse fare. E interviene il Padre Eterno, che c'ha il filo diretto con Mosè. Dice, il Signore disse a Mosè, quell'uomo deve essere messo a morte. Tutta la comunità lo lapiderà fuori dell'accampamento. Tutta la comunità lo condusse fuori dell'accampamento e lo lapidò. Quello morì secondo il comando che il Signore aveva dato a Mosè. Parola di Dio. E se era il diavolo a scrivere queste pagine, cosa dicevamo? Vedete che è terrorismo religioso. Una persona che ragiona con la propria testa dice, ma se può ammazzare una persona perché ha raccolto legna, è in giorno del sabato, vabbè, cosa avrà fatto mai? Mica ha ammazzato nessuno, ha raccolto legna perché c'era bisogno. Se può ammazzare una persona perché raccoglie legna, si può ammazzare. Questa è la religione. E questo è quello che ci vogliono far credere e imporre. Il sabato era proibito compiere 39 lavori, secondo i lavori che erano serviti per la costruzione del Tempio. Ognuno di questi 39 lavori era a sua volta suddiviso in altrettanti 39 lavori, per un totale, oggi diamo i numeri, 1521 azioni proibite da compiere in giorno di sabato. Quindi la domanda si sapeva. La risposta di Gesù è spiazzante. È spiazzante la risposta di Gesù. Qual è il comandamento più importante? Gesù risponde non citando alcun comandamento. Gli ha fatto questa domanda perché già si era visto il rapporto strano, o perlomeno distaccato, di Gesù con i comandamenti. Ricordate quando il ricco gli ha chiesto cosa devo fare per la vita eterna? Gesù gli ha risposto osserva i comandamenti. E quando questo ha voluto sapere quali, Gesù gli ha citato soltanto i doveri nei confronti degli uomini e non gli obblighi nei confronti di Dio, che erano la caratteristica del popolo di Israele e erano il loro privilegio. Sapete che i comandamenti erano presentati simbolicamente su due tavole. In una c'erano i sette che riguardavano i doveri verso gli uomini, nell'altra, la più importante, gli obblighi verso Dio, i primi tre comandamenti, che erano la caratteristica di Israele, nessun altro popolo ce l'aveva. Gli altri erano comuni in qualunque cultura, non ammazzare, non rubare, facevano parte di ogni cultura. Allora, la risposta di Gesù è spiazzante: nessun comandamento. Perché? Il nuovo rapporto che Gesù inaugura con Dio non è più basato sull'alleanza di Mosè. Mosè era il servo del Signore e aveva imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Dio, basata su cosa? Sull'obbedienza della legge. Gesù, che non è il servo di Dio, ma il figlio di Dio, propone una nuova alleanza basata non sull'obbedienza alle leggi, ma sull'accoglienza e la pratica del suo amore. Allora, chi è il credente? Nell'antica legge, il credente è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Chi è il credente con Gesù? Colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Allora Gesù, nella risposta, non cita alcun comandamento. Rispose Gesù: il primo è, e Gesù si rifà a quello che possiamo considerare il credo di Israele. Era una formula, ascolta Israele, in ebraico è Shema Israele, perché è pratico, che era la professione di fede di Israele. Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno, e amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua vita. E poi Gesù, citando il libro del Deuteronomio, il capitolo sesto, ci inserisce, perché non c'era nel testo, tutta la tua mente e tutta la tua forza. Ma poi Gesù inserisce e eleva a rango di comandamento quello che era un semplice precetto del libro del Levitico. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è comandamento più grande di questi. Quindi, il comandamento più importante per Gesù, nessun comandamento di Mosè. Questi non sono i comandamenti di Mosè. Ma il credo di Israele, che è un amore a Dio totale, ma l'amore a Dio non può essere disgiunto dall'amore del prossimo. Ma attenzione, e questo dobbiamo ricordarlo sempre, perché altrimenti confondiamo, perché anche per i cristiani molti credono che il comandamento dell'amore: ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è il massimo a cui è arrivata la spiritualità ebraica, ma non è un insegnamento per la comunità di Gesù. Questa risposta Gesù la dà a uno scriba, non ai suoi discepoli. Questo che Gesù ha detto non è in vigore all'interno della comunità cristiana. All'interno della comunità cristiana Gesù dice, nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 13, versetto 34, vi lascio un comandamento, ed è strano che Gesù parli di comandamento trattando l'unica cosa che non si può comandare, perché è dell'amore. Non si può comandare d'amore. Ne potrai comandare di obbedire, di servire, di essere sottomesso, ma non ne puoi comandare d'amare. E se Gesù parla di comandamento è proprio per contrapporli a quelli di Mosè. Vi lascio un comandamento. Il termine nuovo in greco si dice in due maniere. Una, che usiamo anche in italiano, è neo. Neo qualcosa significa giunto nel tempo. L'altra è un termine che indica una qualità migliore che sostituisce tutto il resto. Allora, quando Gesù dice vi lascio un comandamento nuovo, non significa ce ne avete già 10, adesso ci aggiungete un altro. No, vi do un comandamento che sostituisce tutti gli altri. Quindi la vita del credente non è basata sull'osservanza dei comandamenti. E ci si chiede come mai ancora nei catechismi venga data tanta importanza ai comandamenti, almeno fossero i comandamenti della Bibbia. Non sono i comandamenti della Bibbia, sono comandamenti interpretati a uso del catechismo. Basta pensare i danni che ha fatto in passato quella traduzione del comandamento non commetterai adulterio, che venne tradotto e interpretato nei catechismi con non commetterai atti impuri. Io appartengo a un'epoca che neanche c'erano, magari ci fossero stati gli atti impuri, perché almeno imparavamo qualcosa. C'era non fornicare, che va a capire cos'è. Io ho fatto la comunione a 5 anni, comunione cresima, perché bisognava essere puri per prenderla, sede che eravamo precoci a quell'età, a 5 anni, potevo capire a 5 anni cosa significa non fornicare, ecco. Quindi almeno i comandamenti fossero quelli della Bibbia. Ecco, per Gesù non sono importanti i comandamenti. C'è un unico comandamento ed è questo: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Quando Gesù dice come io vi ho amato, non indica un'azione futura, non dice come io vi amerò, l'amore della croce, ma come li amati Gesù? Lavando i loro i piedi. Cioè vuol dire l'amore non è autentico se non si traduce in servizio agli altri, l'unico comandamento, non ce ne abbiamo altri. Gli disse lo scriba: bene maestro, ricordate, prima tutti quanti gli avversari, i farisei, i sadducei, si sono rivolti a Gesù con una domanda preceduta da maestro. Ma qui quello che gli ha fatto la domanda è lui il maestro di Israele, è lo scriba, c'ha lui l'autorità divina, e non l'ha messa nella domanda. Adesso sì, nella risposta riconosce la risposta buona di Gesù. Allora sembra quasi un miracolo, un esponente della casta sacerdotale al potere e dell'elite religiosa che si converte. Bene maestro, con verità hai detto che Dio è uno solo e non c'è altri all'infuori di lui, e ci fa sperare sta risposta. E amare lui con tutto il cuore e con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e l'amare il prossimo come, e qui si fa capire già che per lo scriba è stata soltanto una questione teologica, teorica, che non riguarda la vita, perché Gesù ha detto è amare il prossimo come te stesso. E lui prende le stanze, le distanze, dice amare il prossimo come se stesso, c'è differenza, ama il prossimo come te stesso, lui dice amare il prossimo come se stesso, prende le distanze. Vale più di tutti gli olocausti e dei sacrifici. Ecco, l'Evangelista ci vuole riportare questo. Uno scriba anche è arrivato a capire che l'amore a Dio totale e al prossimo relativo, e vedremo le conseguenze che può avere, è più importante di tutti gli olocausti e dei sacrifici. C'è una costante nella Bibbia, il rifiuto di Dio dei sacrifici, ma Dio non può vincere contro la cupidigia, contro l'interesse dei suoi sacerdoti, perché i sacrifici significa questi. E quindi inutile che Dio dice non voglio sacrifici, sì, vabbè, ti discorre quanto ti pare, forza, offerte, sacrifici, perché il Tempio viveva di tutto questo. C'è nel profeta Osea il capitolo sesto, una espressione che poi Gesù stesso riprenderà nel Vangelo di Matteo per ben due volte. Il profeta Osea, il Signore dice: perché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Quindi Dio più chiaro di questo non poteva essere. Dio non vuole sacrifici. C'è da chiedersi, ma quanto ci siamo allontanati dall'insegnamento biblico? Come mai ci hanno imposto i sacrifici? Fare le cose per sacrificio. Sembra che se le cose non si fanno con sacrificio non abbiano valore. Ricordo, l'ho citato sempre tante volte, quella brava signora che faceva volontariato in ospedale, ma mi è venuta tutta preoccupata, dice, ma padre, dice, io lo faccio con piacere, mi dà piacere fare questo volontariato, quindi non vale agli occhi del Signore perché non c'è il sacrificio. Allora io gli ho dato un consiglio molto spirituale, ho detto, guarda, continua a fare volontariato, metti un numero di scarpe di un numero più stretto e vedrai che sacrificio. Perché questa è la mentalità che ci hanno inculcato, che se non c'è il sacrificio non vale agli occhi del Signore. Ma Gesù l'ha detto, io non voglio sacrificio. Qui abbiamo citato il profeta Osea, dove dice voglio l'amore, non il sacrificio, la conoscenza di Dio e più degli olocausti, e il profeta Osea se la prende proprio con i sacerdoti, dice una ciurma di sacerdoti come banditi in agguato, assale e uccide sulla strada di Sichem. E sentite, è Dio stesso che parla. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, perché poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Il Signore non vuole i sacerdoti. Perché? Ed eccolo a fondo. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. È una denuncia tremenda. Attenti ai sacerdoti, attenti. Si nutrono del peccato del mio popolo, ma non solo, sono avidi della sua iniquità. Come può essere che i sacerdoti siano avidi i peccati delle persone. Si spiega con il tempo, a quel tempo, il perdono delle colpe, mica veniva con tre pater alve gloria, ma ci voleva tre galline, cinque piccioni e dieci uova. Quindi voi peccate, in sacrificio per i vostri peccati portate tutte queste cose a noi, allora per mantenere costante il flusso delle offerte si era creata una legge diabolica che nessuno, anche volendo, riusciva a osservare, si trovava sempre in colpa, sempre da offrire un gallinaccio al Tempio. Naturalmente il gallinaccio non andava a Dio, andava, ma quello che dice Dio, sono avidi della sua iniquità, non fidatevi, è vero che dal pulpito i sacerdoti diranno contro il peccato e i peccatori, ma in cuor loro sperano non soltanto che peccate, ma che peccate di più. Più voi peccate e più noi ci ingrassiamo. Se malauguratamente arriva qualcuno, come Gesù, a dire che tutto questo è una stupidaggine, che il perdono dei peccati, lo vedremo nel Vangelo tra poco, non avviene andando al Tempio, ma perdonando gli altri, è la crisi economica. Io immagino sempre la scena all'entrata del Tempio, i due guardiani: Ezechiele, dimmi Zaccaria, oggi c'è poca gente, ma non sai, c'è uno che va a dire perdonate, sarete perdonati, sì, bisogna farlo fuori. Allora, lo scriba arriva a capire questo, che l'amore a Dio è più importante dei sacrifici e delle offerte. E Gesù, vedendo che aveva risposto intelligentemente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. Nessuna reazione da parte dello scriba, non gli interessa. Era una questione teorica, voleva controllare l'ortodossia di Gesù, ma non ci pensa minimamente a entrare nel regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? È la società alternativa che Gesù propone, una società che esige, per entrarci, lo vedremo tra poco nel Vangelo, il cambiamento di vita. Mettere al posto dell'accumulare il condividere, al posto del salire scendere e al posto del comandare il servire. Dice: non sei lontano del regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo. Allora la serie di attacchi contro Gesù è fallita. Gesù sta nel posto più pericoloso per lui. Gesù corre rischi di vita quando frequenta il Tempio e le persone religiose. Cercano di ammazzarlo nel Tempio, visto che ti è andata bene. Io, se fossi stato Gesù, adesso alla chetichella, piano piano guadagnavo la via d'uscita, già che ti è andata bene, perché questi tre attacchi erano per catturarlo. E invece Gesù, una volta finiti gli attacchi, passa lui al contrattacco. Passa al contrattacco demolendo la dottrina degli scribi, e poi questo lo farà Riccardo il prossimo mese, però non toglietemi il gusto di leggere queste espressioni, perché io mi ci impacchio quando sento Gesù che dice così. Dice: attenti gente, attenti da sti mascalzoni, dice, guardatevi dagli scribi. Guardatevi significa state attenti, che amano passeggiare in lunghe vesti, si vestono in maniera diversa per far vedere che loro hanno un rapporto particolare con Dio, ricevere i saluti nelle piazze, le riverenze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove, in nome di Dio sfruttano i più deboli della società. Ed è strano, e dice, fingendo di fare lunghe preghiere, quindi Gesù neanche gli consente che fanno lunghe preghiere, ed è strano, perché in Gesù, che è sempre tenero con i peccatori, questa sentenza, essi riceveranno una condanna più grave. Quindi Gesù passa all'attacco.